This program is brought to you by Resonance 104.4 FM. If you like what you hear and want to support our work, please make a donation at fundraiser.resonance.fm.
Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing.
È consuetudine civile che il capo dello Stato alla fine dell'anno e all'inizio dell'anno nuovo si rivolga a tutti i concittadini per inviare ad ognuno di essi il suo affettuoso augurio. La Repubblica Italiana fondata sul lavoro è una realtà che si afferma con forza sempre crescente, tutelata dalla cosciente determinazione di tutto il popolo, dalla fermezza democratica di coloro a cui il popolo ha confidato il governo della cosa pubblica e dalla lealtà democratica degli organi dello Stato. Mi è caro rinnovarvi i miei auguri di bene, aggiungendovi quel voto che tutti li comprende e che si esprime nell'augurio di ogni bene alla nostra Italia. Viva la Repubblica, viva l'Italia.
Questo 1968, previsioni senza mai.
1968. L'anno nuovo, che ormai è dietro l'angolo, dovrebbe essere, secondo una vecchia cabala popolar matematica, un anno perfetto. Secondo le dichiarazioni rese dai nostri ministri preposti al settore economico e finanziario, il 1968 dovrebbe essere un anno di progresso e di prosperità. Osservatori stranieri si spingono ancora più oltre, affermando che l'Italia dovrebbe addirittura conoscere un nuovo boom.
Contrariamente alle previsioni, il 1968 fu un anno speciale. Un anno di boom, ma non di boom economico. Scoppia la contestazione giovanile, gli studenti scendono in piazza, occupano università, alzano barricate. Molti valori tradizionali vanno in frantumi, l'irriverenza dilaga. Per un attimo, durante il maggio francese, il 68 sembra l'anno della rivoluzione. Molte cose avvengono in quei 12 mesi e molte cambiano. In tutto il mondo quell'anno incredibile è sinonimo di violenza e di protesta, ma anche di novità e di speranza. Esplodono insieme contraddizioni e bottiglie Molotov. Vecchi principi vengono sconsacrati, nuove idee emergono con forza. Oggi il 68 è una cosa abbastanza lontana di cui si può parlare con sufficiente disincanto e distacco, nel bene e nel male. C'è chi lo considera il momento di incubazione dei germi del terrorismo, e in ciò vi è del vero. Ma quell'anno è stato anche ben altro. Uno di quei momenti che fanno da cerniera tra due epoche. Nel 68 molte voci di giovani prendono la parola per la prima volta. Altre voci vengono soffocate per sempre. Luther King a Memphis, Robert Kennedy a Los Angeles. A Praga, i carri sovietici spengono le speranze della primavera cecoslovacca. In Vietnam, intanto, continua l'apocalisse. Ma la guerra corre ormai verso l'epilogo desiderato da un'intera generazione. In tutti gli Stati Uniti, le manifestazioni dell'altra America contro la guerra vietnamita sono ormai all'ordine del giorno.
Da alcuni mesi sappiamo che i comunisti stanno organizzando una massiccia offensiva per questo inverno, ma i piani per la sommossa generale del Vietnam sono naufragati.
paese.
Malgrado le dichiarazioni ottimiste del presidente Johnson, i Vietcong, a fine gennaio, scatenano l'offensiva del Tet, che li porta a conquistare per qualche ora Saigon. Milioni di giovani occidentali esultano. Ecco la testimonianza diretta su uno dei tanti episodi drammatici di questa guerra. Una registrazione dal vivo del giornalista americano Richard Trelkeld, che sta aspettando un elicottero portaferiti sul fronte del Sud Vietnam dopo un attacco Vietcong.
Fai la tua scalata, vecchio Sam, che cosa vedi? Cosa vedi? Cosa vedi? Cosa vedi da lassù? C'è una terra ormai bruciata, dove sei passato tu? Ma ti trema sotto i piedi, scricchiolando ogni violo, e insorgendo fischia il vento a lasciarmi ancor più solo questo tuo isolamento, se non sai come si chiama.
Noi lo chiamiamo Vietnam, Vietnam, Vietnam. Dove vai su quella scala? Dove vai, vecchio Vietnam?
In Italia il vento del 68 cominciò a soffiare nelle aule delle università. È difficile individuare l'atto di nascita di quel lungo anno di rivolta. Chi ha piantato il seme della protesta studentesca? I giovani che a Roma il 2 febbraio al grido di Giap Giap Ho Chi Minh occuparono la facoltà di lettere? O furono gli intellettuali di riviste come Quaderni Rossi e Classe Operaia? O fu il lavoro di quelle talpe politiche che erano gli operaisti e i marxisti? Oppure, come altri sostengono, tutto cominciò altrove, nel lontano campus californiano di Berkeley, dove nell'autunno del 64 ebbe inizio la rivolta universitaria americana. Molte cose concorsero a creare la miscela incendiaria. Dal mito di Che Guevara al libretto rosso di Mao, all'uccisione da parte dei neofascisti nell'aprile del 66 dello studente romano Paolo Rossi, che provocò l'occupazione dell'università e le dimissioni del rettore Ugo Papi. Ma l'episodio di cronaca più clamoroso, che invade le prime pagine dei giornali e che diventerà il simbolo della rivolta studentesca, è il primo marzo, la battaglia di Ecco il racconto di due protagonisti, Franco Piperno e Oreste Scalzoni.
Quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizzanti, tipo, ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio simbolico, tipo i pomodori non c'erano, c'erano votate uova per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, che poi la celerina le lanci, ma non fanno del tutto. Noi avevamo messo nel conto che la polizia poteva rispondere attaccando, ovviamente. Avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non...
Ricordo appunto che con una insperata salvia questo schieramento di polizia penetrare all'interno della facoltà, ci fu proprio questa irruzione, in fondo anche questa felicità della riconquista, questa rottura di una frustrazione. Ci trovammo, mi ricordo, in una specie di atri con all'interno presenza di agenti di polizia che organizzarono una furiosa resistenza. A quel punto ci barricammo in questa specie di tratto e uscivo passando, e uno di quei momenti di essere arrivato una scalinata interamente coperta, di essere stato poi trascinato da una ragazza innata e riuscendo a ritrovarmi al di là delle gambe dei celerini che poi insomma
dura, non c'era ancora ragione di aver paura ed eravamo veramente in tanti e fobie non a scuola.
Negli Stati Uniti la violenza razziale periodicamente riesplode. Il 4 aprile, Martin Luther King, leader negro integrazionista, premio Nobel per la pace e Amenitis per una manifestazione, viene assassinato dopo aver pronunciato un celebre sermone.
E poi successo un fatto nuovo, un fatto nuovo, un fatto nuovo.
Cosa abbiamo
fatto? Non si è scappati,
a Roma.
Non si è scappati più.
Bravo.
Dopo Valle Giulia, i rapporti tra movimento studentesco e polizia si fanno sempre più tesi. Le accuse degli studenti sono violente.
Darò qui lettura di alcuni brani che sono tratti dal libro bianco che è in preparazione. Il primo episodio in cui la violenza di massa della polizia si è scatenata contro il movimento studentesco è stata Valle Giulia. Dinanzi alla facoltà di architettura, un commissario aizzava gli agenti gridando: massacrateli, tre dei nostri stanno morendo all'ospedale. All'ingresso della facoltà, i fermati venivano colpiti ancora più duramente, uno per uno, con particolare sadismo verso le ragazze. Una ragazza che si era svincolata dalle mani dei poliziotti, fuggita in preda al panico, veniva inseguita, agguantata, le veniva strappata la gonna di dosso e i poliziotti la buttavano letteralmente giù per le scale. Venivamo insultati, i maschi come pederasti, le donne
dopo
come
l'annuncio
puttane.
Della morte, la commemorazione del presidente Johnson e del senatore Robert.
È evidente
Robert
che il comportamento delle forze di polizia è il frutto di un'educazione sistematica alla violenza.
Invito ogni cittadino a respingere la cieca violenza che ha ucciso Luther King. Spero che tutti gli americani
queste accuse risponde Pierpaolo Pasolini
nel profondo
e
dei
in
loro
una sua
cuori
accorata polizia si schiera dalla parte
finale.
Dei poliziotti.
Avete facce di figli di papà, buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo, siete paurosi, incerti, disperati, benissimo. Ma sapete
che vorrebbero comportarsi con odio e sfiducia contro gli uomini bianchi per ciò che è successo, dico che anch'io nel mio cuore ho gli stessi sentimenti.
Quando ieri a Valle Giulia avete fatto...
Ricordo quando mio fratello fu ucciso e anche lui fu assassinato da mano bianca.
Perché i poliziotti sono vengono da periferie, contadini... Quanto a me, conosco assai bene il loro modo di essere stati bambini e ragazzi. Le preziose mie. Il padre è rimasto ragazzo anche lui a causa della miseria che non dà autorità. La madre incallita come un faccello, e poi, per qualche malattia, come un uccellino. I tanti fratelli, la casupola tra gli orti, con la salvia rossa, in terreni altrui, lottizzati. I bassi sulle cloacche, con gli appartamenti dei grandi caseggiati popolari, eccetera, eccetera. E poi, guardateli come vestono.
Io sogno che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli degli ex schiavi e i figli degli ex schiavisti siano in grado di prendere posto insieme alla mensa della fratellanza.
Senza più amicizia con noi, separati, esclusi. E una esclusione che non è uguale. Umiliati dalla perdita della qualità di vita.
Io sogno che i miei quattro bambini possano un giorno vivere in una nazione dove essi non debbano essere giudicati soltanto dal colore della loro pelle.
Uno, due, dieci, vent'anni. Le pietre non sono signori, ma gli argomenti non hanno la forza di pietre.
Nel frattempo in Italia scendono in piazza anche gli studenti medi con delle loro rivendicazioni specifiche. Nuovi metodi di insegnamento, nuovi programmi, scuola non selettiva. Il Parini e il Bercè a Milano sono i primi due licei ad essere occupati. Poi, via via, le occupazioni si estendono a molti altri licei in varie città.
Le scuole devono servire per discutere insieme.
Avvicinandosi la scadenza degli esami, il movimento e avanza una serie di rivendicazioni che si condensano nel famoso documento dei quattro.
Il dibattito
sera del 2 marzo e il rapporto assemblea del movimento studentesco
nella sede del PGC in via dei Frentani a Roma. Parla Franco Russo.
Siamo stati ricevuti prima dal ministro dei rapporti con il Parlamento Scaglia e quindi dal ministro della pubblica istruzione Cuneo. Siamo andati a dire questo. Noi chiediamo che anche il governo faccia un suo atto ben preciso, e cioè apra i cancelli dell'università. La risposta del governo secondo me è stata abbastanza esitante, non ci hanno detto assolutamente niente. Abbiamo respinto la proposta fatta dal ministro Cui di incontrarci con Dara, che l'abbiamo fatto per un preciso significato politico. Dara, che poiché si è servito dei provocatori, non viene contattato dal movimento studentesco.
Noi abbiamo un sacco di esperti da produttore.
Abbiamo, naturalmente parlato anche degli arrestati, la maniera come è andata.
Quindi la questione
è abbastanza chiara, è stata assolutamente negativa.
Con loro
sono, domani ricominciamo la
lotta. Non c'è nessuna possibilità di stare in mezzo e di fare il doppio gioco.
Non posso considerare.
Vorrei dire a questo proposito, io non sono comunista, però bisogna tener conto.
Ecco la registrazione di un dialogo tra professore e studenti.
Quindi,
che rende bene
il termine compagni tra di noi.
Siamo a Roma,
sia
nella facoltà di lettere
a Pino. Sono d'accordo che chi è compagno lo usi reciprocamente tra sé e l'altro compagno, però sul piano universitario penso che noi ci dobbiamo contraddistinguere con l'appellativo di collega, perché più questa faccenda del compagno e collega, se permettete,
maturi per non avere questi pudori.
C'è un'occupazione in corso e quindi gli studenti hanno preso possesso della facoltà.
Voi potete dirci che volete occupare la facoltà,
cioè,
ma non ne prendete possesso.
Sì.
Perché se lei mi dice che ne prende possesso, una presa di possesso implica una cosa che mi riguarda molto da vicino e molto delicata, che è questa. Io sono consegnatario responsabile dei beni che sono qui. Se qualcuno prende possesso, allora il seguito a inventario mi firmo per la
parte,
perché non voglio essere domani chiamato alla Corte dei Conti con un procedimento. Se manca un oggetto, devo pagare io.
Faccio l'inventario e poi il movimento studentesco farà la fine.
Allora,
l'inventario lo fa lei, che poi lo faccio anch'io l'inventario.
Se il vento fischiava, ora fischia più forte, le idee si rivolta non sono mai morte. Se sei un chilo ferma, stai a finire, se un chilo ferma, stai a finire.
Le agitazioni studentesche non accennano a placare. Anzi, si estendono. A Roma, due leader del movimento vengono arrestati in seguito all'incendio della fabbrica americana Boston di 26. Il corteo di protesta confluisce a Piazza Cavour, davanti al Palazzo di Giustizia. I manifestanti contestano la magistratura e parla anche un operaio edile.
Dimostrato che la lotta degli operai e la lotta degli studenti sono rivolti verso lo stesso sistema repressivo.
La manifestazione viene bruscamente interrotta dalla polizia che carica con estrema violenza.
Dopo una dimostrazione all'interno della città universitaria, gli studenti hanno formato un corteo che ha attraversato la città diretto verso il Palazzo di Giustizia. Lungo il percorso si sono avuti incidenti quando gruppi di giovani hanno tentato di entrare nella sede di due quotidiani della capitale. Arrivati a Piazza Cavour, i dimostranti si sono rifiutati di obbedire all'ordine della polizia di sgombrare il piazzale. Forze di polizia sono allora intervenute per allontanare i dimostranti. Nel corso degli scontri che sono seguiti, numerosi sono stati i feriti e i contusi.
Noi qui abbiamo visto che la stampa sta continuando a fare una propaganda politica schifosa contro il movimento. Abbiamo visto che la televisione viene adoperata a fini di parte come noi e che nella RAI tipo, si sono anche oggi sentite delle cose assurde rispetto alla nostra manifestazione. Quindi io direi che un'altra cosa che potremmo fare è mandare alcune persone alla radio televisione con il nostro comunicato politico dicendo molto chiaramente che se loro vogliono dare le informazioni sugli studenti devono dare le loro e che se loro non vogliono fare questo noi dovremo necessariamente organizzare una campagna politica contro tutti gli organi di stampa e di informazione che non permettono.
Un'ultima cosa per piacere, abbiamo preso contatto con degli elementi della cooperativa Porta Bagagli alla stazione Termini chiedendo quali sono le possibilità che noi possiamo ottenere, oltre che l'appoggio senz'altro ci hanno detto morale, ma anche concreto sul piano della rivalsa contro certi giornali che hanno scritto cose infami, affinché questi Porta Bagagli si rifiutino di caricarli sul treno. Certi giornali. Thank you.
Sono i giornali dei ben pensanti, sono quotidiani, presenti, stanno al di sopra di tutti i partiti, leccando il muro a costa ai presenti.
E l'aggolazione, la stampa è il padrone, e l'aggolazione, la stampa è il padrone.
Ma un giorno o l'altro questa cartaccia farà la fine a cui è destinata. E nelle piccole
restera solo
il momento in cui si sta partendo da Roma e sta lanciando da Roma un discorso politico estremamente qualificato, se sarà capace però ad organizzarsi internamente e ad uscire poi da un'università con tutta la sua capacità organizzativa e politica. E a questo punto, ecco, dico, teniamo presente che nel nord si scatenano delle lotte che mi dicono i compagni di Trento a Valdagno è stata di una razzia operaia spaventosa.
Dato che i governi che promettono sempre tanto non si crede più, decretiamo dunque che con queste mani una vita vera ci si costruirà.
Dato che voi ora minacciate con canone e con cucine, noi decretiamo voi voi la bestia vive peggio che morire. Dato che il cannone lo intendete e di ogni arrivo siete soli, secondo che voi ora i cannoni noi si volterà, secondo che voi ora i cannoni noi si volterà.
Un altro nodo spinoso che il movimento studentesco si trova ad affrontare è quello del rapporto con il Partito Comunista. Le polemiche sono altre. Eccone qualche esempio.
Ogni volta,
Rispettare.
Chacun de vous, vous en prie, 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 chacun de vous, vous en prie,
In Francia esplode il maggio. È il momento in cui la rivolta studentesca raggiunge il suo punto più drammatico. Parigi vive giornate di vera insurrezione. La Francia è scossa profondamente. Dopo una grande manifestazione per le strade del quartiere latino, il 10 maggio gli studenti costruiscono le prime barricate. Nella notte la polizia contrattacca. 367 feriti, 80 auto incendiate.
Molte volte sono racchiacciati Nella realizzazione di una società libera e comunista insieme. Poco prima di mezzanotte, una telefonata ha informato il presidium del Partito Comunista Cecoslovacco che le truppe del Patto di Varsavia hanno passato il confine. Alle 4 del mattino, Radio Praga annuncia che la capitale è occupata. Il palazzo dove è riunito il comitato centrale è stato accerchiato dai carri armati russi.
A tutto il popolo della Repubblica Socialista Cecoslovacca. Ieri 20 agosto 1968, verso le ore 23, unità militari dell'Unione Sovietica, della Repubblica Popolare Polacca, della Repubblica Popolare Tedesca, della Repubblica Popolare Magiara e della Repubblica Popolare Bulgara hanno varcato le frontiere della Repubblica Popolare Cecoslovacca. In quel momento era in corso una riunione della presidenza del Comitato Centrale del Partito Comunista Cecoslovacco, che stava discutendo la preparazione del 14° congresso. La presidenza del Comitato Centrale del Partito Comunista Cecoslovacco esorta tutti i cittadini a mantenere la calma e a non opporsi all'avanzata delle unità militari.
Alle 4.47 vengono interrotte le comunicazioni telefoniche. Alle 5.27 l'agenzia sovietica TASS comunica che alcuni esponenti del Partito Comunista Cecoslovacco avevano chiesto l'intervento armato in difesa del regime socialista. Ecco la dichiarazione del governo sovietico.
Col popolo cecoslovacco e col Partito Comunista Cecoslovacco abbiamo percorso la lunga strada dell'amicizia. La lotta comune, sostenuta contro il fascismo nella Seconda Guerra Mondiale, ha cementato l'amicizia tra i due popoli e ha cementato gli interessi comuni che legano il Partito Comunista Cecoslovacco al Partito Comunista Sovietico. Crediamo che il Partito Comunista Cecoslovacco non cederà ad alcuno il proprio ruolo di guida nel paese. Qualsiasi attentato contro l'ordine socialista in Cecoslovacchia sarà senza dubbio decisamente respinto dal popolo cecoslovacco e dai comunisti cecoslovacchi.
Alle 5.34 una colonna blindata circonda il castello di Rakan, residenza del presidente della Repubblica Ludwig Svoboda. Alle 6 Radio Praga comincia a trasmettere appelli che invitano la popolazione alla calma.
Viviamo con voi questi momenti seri. Cerchiamo di tenervi informati sulla situazione. Vi preghiamo di mantenere la calma e la prudenza ovunque siate o lavoriate. Questo è l'ordine del giorno. E ancora. 10 seconds there. Stand by. Stand by. In 5, 4, 3, 2, 1. Vi invitiamo alla calma perché è l'unica soluzione in questo frangente. Non permettete nessuna provocazione. Comportatevi tranquillamente. Non permettete che nessuno possa trovare un pretesto per l'intervento armato.
Alle ore 7.35 uno speaker di Radio Praga annuncia: quando sentirete suonare l'inno nazionale, saprete che tutto è finito.
Per rendere più difficile la marcia degli invasori, i borghesi tolgono le indicazioni stradali e i numeri civici dai motori. Lungo le strade che portano all'edificio della radio sorgono barricate. A piazza Venceslao i giovani tentano di fermare i mezzi blindati a sassate. Alle 10.58 Radio Praga tace. Viene occupata la sede del giornale Rude Pravo. Al gruppo dirigente cecoslovacco non resta più nessun organo di informazione salvo alcune radio clandestine che continueranno a funzionare per alcuni giorni. Ecco l'appello di una radio libera che trasmette in inglese.
Qui una stazione libera della Cecoslovacchia. Lanciamo un appello ad altre stazioni radio in Romania e in Jugoslavia chiedendovi di dare informazioni sulla situazione della Repubblica Socialista Cecoslovacca. Fate che tutto il mondo venga a sapere la verità.
Il 22 agosto, in una fabbrica alla periferia di Praga, si riunisce clandestinamente il congresso straordinario del Partito Comunista Cecoslovacco. Alla fine viene stilato questo comunicato che rimane segreto per non compromettere i dirigenti arrestati.
L'atto cieco di alcuni gruppi di dirigenti burocratizzati, che sostituiscono gli argomenti teorici con la forza bruta dei cannoni e dei carri armati, calpesta tutti i principi basilari del marxismo e dell'internazionalismo. Le tendenze egemoniche da grande potenza, appena nascoste dietro le preoccupazioni per la situazione interna cecoslovacca e dietro la lotta contro il fantasma inventato della controrivoluzione, minacciano di compromettere per tutta un'epoca storica il marxismo e il socialismo.
36 ore dopo l'invasione, i sovietici cercano di formare un governo con elementi a loro favorevoli. Dubček, Ciar, Drusek e gli altri leader della primavera vengono arrestati. È l'inizio della normalizzazione. I cittadini di Praga tentano un colloquio con i soldati invasori. Ed ecco l'amaro commento di uno studente dell'Università di Praga.
Alle elementari Stalin fu per noi una vera divinità. Proprio da qui la sua statua dominava la città, una statua enorme. Da qualsiasi punto di Praga si guardasse verso la collina ci sorvegliava. Stalin osservava anche i nostri peccati, ci dissero. Poi un giorno sentimmo un grande boato. Stalin saltò in aria e a scuola ci spiegarono che Stalin era un criminale. Lo aveva sostituito un buono, Khrushchev, ci dissero. Ma pochi anni più tardi anche Khrushchev diventò cattivo. Era un uomo politico superficiale, ci dissero. E così si andò avanti sino ad oggi. Ritrovammo l'accordo con i dirigenti politici solo in primavera. Avevamo l'impressione di essere diventati in qualche modo protagonisti e non massa da manovrare. E oggi? Sì, è vero. Dubček ha firmato certi accordi, ma bisogna vedere come l'ha fatto, per convinzione o perché costretto. Anche il nostro buon soldato Schweig, questa caricatura della nostra esistenza, firmò delle carte per avere un po' di pace, e la ottenne.
Della situazione nella quale mi trovavo in quel periodo particolare, vedendo com'erano i tempi e vedendo cosa avrebbe significato allora un cambiamento. Niente quadrava, niente era giusto. Quindi il mio atteggiamento in Messico era quello di uno che voleva in qualche modo esprimere quanto avveniva realmente nel suo paese. Volevo che altri vedessero l'altra faccia del mio paese. How many roads must a man walk before you call him a man? Seas must the white dove sail before she sleeps in sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
Il 21 dicembre parte dalla Florida il vascello spaziale Apollo 8 che farà compiere a 3 astronauti americani 10 giri attorno alla Luna. Questa la radiocronaca del conto alla rovescia e del decollo.
10, 14, 13, 12, 11, 10, 9. And we have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3,
she's building
two,
up and you can see
one,
the fire.
0.
Coming out.
We have commit.
We have liftoff.
We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time.
Sono le 7:51 ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
Sapphire flame, 7.5 million pounds. They're on their way.
È la prima volta nella storia che gli uomini vedono l'altra faccia della Luna. Dallo spazio, le voci di Borman, Lovell e Anders descrivono ciò che per milioni di anni era rimasto un mistero.
Stiamo vedendo l'altra faccia della Luna. È di un grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte. E c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare. Abbiamo un messaggio. Vogliamo mandare gli auguri a tutti. Buon Natale a tutti. E che Dio sia con voi, lì sulla Terra.
Dito da festa, se lo metteva le grandi occasioni.
Con questo volo trionfale e con queste parole di speranza si conclude il 1968. Un anno pieno di disperazione, di rivolta e di promesse.
Tutti gridavano l'odio e il furore. Forse Giovanna il vestito vedeva in quella folla che ha tanto colore.
Tra gli studenti di tutta Europa e rivolta si cerca di organizzare collegamenti. I rappresentanti del movimento studentesco francese, tedesco, spagnolo vengono in Italia per confrontare le loro analisi e tentare di stabilire una strategia comune.
Io comincio con dare la parola a Sevageau, vicepresidente dell'ONU.
Ce che je voudrais simplement ici, c'est essayer de présenter le mouvement en général qui s'est déroulé en France. Et à cet égard, pour vous présenter ce qui n'a pas été, je vous conseille de lire le rapport des camarades très proches du Parti communiste français qui a été fait il y a trois jours et qui dit très exactement ce qui n'a pas été. Parce que le camarade Valdez Crochet dit que le mouvement n'a pas été révolutionnaire. Parce que le camarade Valdez Crochet dit qu'il n'y a pas eu de relation entre les luttes d'étudiants et les luttes ouvrières, le camarade Valdez Crochet se trouve tombé.
Italia,
professori della facoltà. Il documento è importante perché tramite questo documento si ha chiara l'idea che il professor Dalac, rettore dell'Università di Roma, in data 10 aprile scrisse una lettera a tutti i presidi di facoltà invitandoli a fare le spie. Venuti a conoscenza di questa lettera per la prima volta nel dopoguerra la facoltà di ingegneria ha occupato.
In nome della legge sgombrate la piazza.
Secondo documento, forse ancora più impressionante. Voi conoscete tutti che è ammazzato Luigi Giocondo. E sapete anche che se c'è una persona che ha tentato di spiarci nella nostra attività di tutto questo periodo, che ha tentato di carpire notizie, di incriminare le persone, di denunciare la gente, secondo me il responsabile primo all'interno dell'università è Mazzacorta. Certo, lui era il capo dei poliziotti all'interno. Allora, le persone potevano morire.
Il 78 prende a Versailles la sua mostra cinematografica. La sera dell'inaugurazione, gli autori di Simon Sachs, Leotti Allala, scendono in piazza e con la validità.
Noi abbiamo la prova che il suo mondo non è pagato non solo dalla polizia, ma dall'università. Ecco il mandato di pagamento.
Cinema del popolo! Cinema del popolo!
Direttore della mostra internazionale d'arte cinematografica, professor Luigi Chiarini! Ha presentato il presidente della mostra stessa, ingegner Giovanni Papadetto Biscia!
Noi possiamo ricavare una lezione.
Mani la mostra.
Nella notte i cineasti si incontrano con il direttore della mostra.
Vivevano nella loro vita atomizzata,
chiedono l'autogestione culturale del festival cinematografico.
All'altro studente accanto.
Ecco le voci dei confessatori.
Il potere costituito aveva la capacità.
Non possiamo intavolare questi tipi di discorso col professor Chiarini, perché non lo riteniamo l'interlocutore valido per questi discorsi.
Che passava tramite voi nostra,
la nostra posizione che è che lo Stato, la Biennale, non ha nessun diritto di chiudere la mostra di Venezia perché noi partiamo dal presupposto.
Ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!
C'è una cosa fondamentale forse che ci divide, ne parlavo proprio ieri nel pomeriggio di Giovattini, e la cosa fondamentale è che loro fanno questo mio consiglio, io faccio questo mio
Nell'aula magna dell'Università di Roma parla Gian Giacomo Feltrinelli. Gli studenti gli hanno chiesto un contributo in denaro. Ecco il suo intervento, assai contestato.
Signori studenti, se non mi piace parlare di allora, se permettete compagni, va bene?
This program has been brought to you by Resonance 104.4 FM. If you liked what you heard and want to support our work, please make a donation at fundraiser.resonance.fm.